Io lo voglio andare a conoscere. Mi hanno detto che è ancora vivo, ma è vero? Cosa è vero? Ma come ha fatto? Io mi prendo le ferie e lo vado a conoscere. Ma chi? Cosa? Ti rendi conto? È leggero, preciso. Poi spari 20-30 colpi e non sono passati neanche 5 minuti. È un'invenzione geniale. Era in estasi. Il barista lo guardò come chi guarda un ragazzino che ha penetrato per la prima volta una donna e porta sul volto un'espressione inconfondibile, la medesima di Adamo. Poi capì da cosa proveniva l'euforia. Marian aveva provato per la prima volta un Kalashnikov ed era rimasto così favorevolmente impressionato dall'aggeggio che voleva incontrare il suo inventore Mikhail Kalashnikov. Non aveva mai sparato a nessuno. Nel clan era entrato per seguire la distribuzione di alcune marche di caffè in diversi bar del territorio. Giovanissimo, laureato in economia e commercio, aveva responsabilità di decine di milioni di euro, poiché erano decine i bar e le aziende di caffè che volevano entrare nella rete commerciale del clan. Il capozona però non voleva che i suoi uomini, laureati o no, soldati o dirigenti commerciali, non fossero capaci di sparare, e così gli aveva dato il mitra in mano. Di notte, Mariano aveva scaricato un po' di pallottole su diverse vetrine, scegliendo i bar a caso. Non era un avvertimento, ma insomma, anche se lui non sapeva il reale motivo per cui sparava su quelle vetrine, i proprietari sicuramente un motivo valido l'avrebbero trovato. Una causa per sentirsi in errore c'è sempre. Mariano chiamava il mitra con tono truce professionale, AK-47. Il nome ufficiale della mitragliatrice più celebre al mondo. Un nome piuttosto semplice, dove AK sta per Avtomat Kalashnikov, ovvero l'automatica di Kalashnikov, e dove 47 si riferisce all'anno della sua selezione come arma per l'esercito sovietico. Le armi spesso hanno nomi cifrati, lettere e numeri che dovrebbero celare la loro potenza letale, simboli di spietatezza. In realtà sono banali nomi dati da qualche sottufficiale incaricato di rubricare in deposito nuove armi come nuovi bulloni. I Kalashnikov sono leggeri e facili da usare, richiedono una manutenzione semplice. La loro forza consiste nel munizionamento intermedio, né troppo piccolo, come quello delle rivoltelle, per evitare di perdere la potenza di fuoco, né troppo grande, per evitare il rinculo e la scarsa maneggevolezza e precisione dell'arma. La manutenzione e il montaggio sono tanto semplici che i ragazzi dell'ex Unione Sovietica lo imparavano sui banchi di scuola, alla presenza di un responsabile militare, in un tempo medio di 2 minuti. L'ultima volta che avevo sentito dei colpi di mitra era stato qualche anno prima, vicino all'Università di Santa Maria Capovetre. Non ricordo bene, era un quadrivio però, ne sono certo. 4 macchine bloccarono l'auto di Sebastiano Caterino, un camorrista da sempre vicino ad Antonio Bardellino, il capo dei capi della Camorra Casertana negli anni 80 e 90, e lo massacrarono con un'orchestra di Kalashnikov. Quando Bardellino scomparve e la dirigenza cambiò, Caterino riuscì a scappare, a sottrarsi alla mattanza. Per 13 anni non era uscito di casa. Aveva vissuto nascosto, metteva il naso fuori di notte, camuffandosi, uscendo dal portone della sua masseria in auto blindate, trascorrendo la vita fuori dal suo paese. Pensava di aver trovato una nuova autorevolezza dopo tanti anni di silenzio. Credeva che il clan rivale, ormai dimentico del passato, non avrebbe attaccato un vecchio leader come lui. E così si era messo a tirar su un nuovo clan a Santa Maria Capovetere. La vecchia città romana era diventata il suo feudo. Il maresciallo di San Cipriano d'Aversa, il paese di Caterino, quando è arrivato sul luogo dell'agguato ha avuto un'unica frase. L'hanno fatto male proprio. Qui infatti il trattamento che ti riservano è valutato in base ai colpi che ricevi. Se ti ammazzano con delicatezza, un colpo alla testa o alla pancia, viene letta come un'operazione necessaria, chirurgica, senza rancore. Ficcare oltre 200 colpi nell'auto e oltre 40 nel corpo è invece un modo assoluto di cancellarti dal fegato della terra. La Camorra ha una memoria lunghissima e capace di pazienza infinita. 13 anni, 156 mesi, 4 Kalashnikov, 200 colpi, una pallottola per ogni mese d'attesa. Le armi, in certi territori, hanno anche la traccia della memoria. Conservano in loro stesse, con livore, una condanna che poi sputano al momento giusto. Quella mattina passavo le dita sulle decorazioni da mitragliatrice con lo zaino indosso. Stavo per partire. Dovevo andare da mio cugino a Milano. È strano come con chiunque parli, qualunque sia l'argomento, appena dici che stai per andartene via, ricevi auguri, complimenti e giudizi entusiasti. È così che si fa. Fai benissimo, lo farei anch'io. Non devi aggiungere dettagli. Specificare cosa andrai a fare. Qualunque sia il motivo, sarà migliore di quelli che troverai per continuare a vivere in queste zone. Quando mi si chiede di dove sono, non rispondo mai. Vorrei rispondere del sud, ma mi pare troppo retorico. Quando poi me lo si chiede su un treno, mi fisso i piedi e fingo di non aver sentito, poiché mi viene in mente conversazione in Sicilia di Vittorini e il rischio, se solo apro bocca, di cantilenare la voce di Silvestro Ferrato. E non è il caso. I tempi mutano, le voci sono le stesse. In viaggio però mi capitò di incontrare una signora grassona, ficcata in malo modo nel sedilino dell'Eurostar. Era salita a Bologna con una voglia incredibile di parlare, per ingolfare anche il tempo, oltre che il suo corpo. Insisteva per sapere da dove venivo, cosa facevo, dove andavo. Avevo voglia di rispondere mostrando la ferita al polpastrello, e basta. Ma lasciai perdere. Risposi, sono di Napoli. Una città che lascia parlare talmente tanto, che basta pronunciare il nome per emanciparsi da ogni tipo di risposta. Un luogo dove il male diviene tutto il male. E il bene è tutto il bene. Mi addormentai. La mattina dopo, prestissimo, Mariano mi chiamò ansioso. Servivano un po' di contabili e organizzatori per un'operazione molto delicata che alcuni imprenditori delle nostre zone stavano facendo a Roma.